Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornato nei nostri studi a Roberto Morassuta, l'onorevole Roberto Morassuta, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie.
E grazie per essere con noi, parlamentare del Partito Democratico. Era qualche tempo che non ci vedevamo, Morassuta. Di cose ne sono successe molte. Vorrei iniziare, se è d'accordo, proprio dal governo, visto che si parla molto di questa manovra su cui il Parlamento adesso è chiamato a pronunciarsi. Ieri è intervenuto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'ha fatto dal Festival dell'Italia delle Regioni e delle Province Autonome che si è tenuto a Villa Reale a Monza, ha parlato ancora di PNRR e riforme, ma sentiamo il capo dello Stato.
Si registra un'ampia condivisione in ordine alla necessità di completare il programma di riforme e, per quanto riguarda gli investimenti, di considerare una priorità assoluta gli obiettivi individuati nel piano per fare crescere l'economia all'insegna della sostenibilità e dell'eguaglianza. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l'impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali, un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va ovviamente onorato.
Potremmo dire l'ennesimo richiamo, intervento del capo dello Stato Mattarella. Morassuta, allora, riforme, investimenti, PNRR, qual è oggi intanto il suo giudizio su sulla manovra messa a punto dal governo?
Ma è una manovra, diciamo, di classe, perché mai come in questo caso l'espressione vale, perché è una manovra che colpisce le fasce sociali più deboli e premia quelle più forti. Pensiamo per esempio all'introduzione della flat tax, peraltro in una misura molto contenuta, però a fronte di questo non c'è un intervento sufficiente sul cuneo fiscale, ci sono delle norme, ci sono dei provvedimenti che liberano l'utilizzo di risorse liquide che sostanzialmente poi sono una forma di evasione fiscale, mentre fino a questo momento l'azione di far emergere le transazioni commerciali e attraverso l'elemento elettronico movimenti di denaro aveva contribuito ad aumentare
l'elemento gettito. Elettronico sarebbe il POS,
esattamente,
lo strumento POS, sì.
Il gettito fiscale. Ci sono, diciamo, misure che colpiscono, svelano questo populismo di destra, e poi alla fine è sempre un grande inganno. E poi c'è una azione sugli investimenti e sul PNRR che di fatto comincia ad introdurre il dubbio che questo PNRR possa essere realizzato nei tempi adeguati. E questo, il richiamo di Mattarella da questo punto di vista è molto importante, perché noi dobbiamo rispettare i tempi, dobbiamo rispettare le scadenze se vogliamo mettere in moto anche l'economia e creare lavoro, ecco, mettere in condizione il paese di rimettersi in moto sul piano sociale della giustizia sociale.
Morassuta, Mattarella, il capo dello Stato, parlava anche dell'importantissimo, decisivo capitolo che poi sono le riforme, no? Ne abbiamo parlato qua a lungo anche a Radio Immagina nel corso dei tanti interventi che si sono succeduti. Come siamo messi sul capitolo riforme?
Beh, pensiamo per esempio al capitolo della giustizia, è stato uno dei primi temi toccati dal governo attraverso gli interventi del ministro Nordio, e invece quella è una delle riforme importantissime
sì.
Per il PNRR, direi decisive. E anche sul resto, adesso poi le riforme che riguardano il PNRR sono preliminari alla possibilità di avere i tagliandi, diciamo, dell'erogazione delle risorse. Il governo su questo ha iniziato molto male, dire incerto è fare un complimento. L'entità della manovra complessiva è un'entità ridotta, perché noi abbiamo per esempio sul caro bollette 20 miliardi, mentre negli altri paesi si è fatto un intervento molto più importante, molto più penetrante. Sarebbe stato forse il caso, vista l'emergenza, anche di considerare un piccolo scostamento di bilancio, che invece non è stato per niente considerato. Quindi il richiamo del presidente Mattarella, con il suo carattere presidenziale, con il suo carattere istituzionale, però mi pare che faccia emergere questi punti che poi saranno al centro della battaglia che noi faremo in Parlamento sotto le feste di Natale e della manifestazione nazionale che ci sarà il 17 di dicembre.
Allora, onorevole Morassuta, per lei, come Per tutti gli ospiti che si stanno alternando qui ai nostri microfoni, Radio Immagina, sono arrivate molte domande da parte dei nostri ascoltatori al 342 14 26 902. Prima di parlare del Partito Democratico, le giro però il primo messaggio, è quello di Novella Semplici. È un'iscritta al Partito Democratico, scrive da Fucecchio, in provincia di Firenze, e le scrive questo. Non è una domanda diretta proprio all'onorevole Morassut, ma ieri sera pensavo al caso di Saman Abbas, la donna straniera morta per la propria libertà personale, e penso che gli dovremmo dedicare una via, una piazza, una scuola, un luogo pubblico. Ha fatto una triste fine e potrebbe essere un simbolo potente per le donne che lottano ancora oggi per scegliere la propria vita e non solo per le italiane. Spero che qualche gruppo, associazione o qualche comune ci pensi. Grazie.
Mi sembra una cosa giusta. Comunque in Parlamento abbiamo avuto una discussione molto impegnativa, molto importante, significativa sul tema della violenza contro le donne in occasione della giornata della violenza contro le donne, che era il 25 di novembre, sulle mozioni presentate, e abbiamo messo in luce soprattutto nel Partito Democratico il carattere anche internazionale di questa battaglia, perché erano i giorni e sono i giorni della lotta delle donne iraniane, seguita alla morte di una ragazza che portava il velo in maniera non corretta, delle donne afghane. C'è una grande questione ormai internazionale che riguarda il complesso della società sul tutto, diciamo, in tutto il pianeta, e anche in Europa e in Italia, che sono le aree del pianeta più avanzate da questo punto di vista, di parità salariale, questione che noi abbiamo posto una legge che è stata approvata e che va applicata, di pari condizioni di vita, che sono la precondizione per poter dire che c'è un'effettiva eguaglianza tra i generi. E questo è il tema prioritario a tutto, direi. C'è una questione sia di educazione, di formazione in primo luogo degli uomini, ma anche un tema strutturale che riguarda proprio come funziona l'economia e come funziona il lavoro, il mercato del lavoro.
Allora, il Partito Democratico, parliamo un attimo della Costituente. Costituente che, se non ricordo male, lei propose nel, diciamo, ormai lontano 2016, è passato qualche anno. In Assemblea Nazionale lei si è astenuto sul percorso che in qualche modo è stato indicato, è stato scelto. Mi dice perché intanto?
Mi sono astenuto perché ho ritenuto che per la forma di questa Costituente, cioè attraverso un comitato tutto interno e troppo largo, anziché avere un comitato promotore di respiro, di grande respiro esterno e più raccolto, per obiettivi, cioè proporre un documento che poi deve essere approvato dalla direzione senza un dibattito popolare, e per percorso troppo breve, l'idea di questa Costituente, il percorso, diciamo, scelto per questa Costituente non sia adeguato, e quindi mi sono astenuto. È vero, io nel 2016 avevo proposto di fare una Costituente, perché con la sconfitta del PD e dello schieramento che sosteneva le riforme costituzionali si era chiuso un ciclo, cioè quel ciclo che fondamentalmente vedeva il PD come forza promotrice di un ridisegno dello Stato, della legge elettorale, secondo uno schema di alternative bipolari. E noi avevamo bisogno di ricostituire un po' il nostro indirizzo strategico. Sentivamo già il peso di un partito un po' aggredito dal correntismo che faticava con la società, che c'era bisogno di una Costituente che consentisse al PD, mantenendo saldi i principi scritti nella Carta dei Valori del Lingotto, questo ci tengo a dirlo, a ricollocare però quei valori in una nuova società e dandosi una nuova forma, che secondo me doveva essere un po' più aperta, un po' più libera. Però questo appuntamento è stato a lungo rimandato, si è fatto oggi di fronte a un'emergenza, perché il PD è di fronte ad una emergenza, questo voglio che sia chiaro. Noi siamo un partito ormai con pochi iscritti, abbiamo una necessità vitale di fare una Costituente vera, che possa allargare il nostro percorso, comunicare a grandi energie che ci sono nella società l'esigenza di una nuova rinascita, che non può essere però, permettetemi di dirle in questa occasione qui a Radio Immagina, un nuovo PD, perché l'idea di un nuovo PD è l'idea di riverniciare delle pareti. Noi dobbiamo costruire un nuovo edificio, un nuovo soggetto politico, far sentire tutti alla stessa stregua, allo stesso livello di partecipazione, e quindi serve un qualche cosa. Mi auguro che il segretario, la segretaria, il leader che sarà eletto dalle primarie possa andare in questa direzione, cioè comprendere che non basta adesso, dopo le primarie, costruire una politica parlamentare, andare sui vecchi modi di rapporto con la società. Ci vuole un'operazione molto molto più profonda.
Che cos'è che frena questo percorso oggi?
frena da un lato una sorta di, intanto il peso del correntismo interno, l'abbiamo detto tante volte, ma non voglio, perché è diventato anche per certi aspetti quasi banale, ormai ne parlano tutti, il correntismo, ma combattere, astenersi dal correntismo, come io personalmente ho fatto, è una cosa che poi ha i suoi costi nel percorso di un dirigente politico. Io questo percorso l'ho fatto, non me ne pento, ma non voglio parlare qui di aspetti personali, però pesa anche un modo nostro di discutere interno molto convenzionale, perché noi negli organismi dirigenti facciamo delle belle discussioni, però poi non portano a molto. Abbiamo bisogno di invece creare delle condizioni anche molto libere del nostro dibattito interno, di avere un pluralismo diverso che non sia pluralismo di correnti che ormai durano da anni, che non si sono mai pesate in un congresso, che dialettizzano politicamente molto poco sui contenuti, e però poi sono diverse perché sono diversi i canali di selezione delle classi dirigenti, che però poi tendono ad andare verso il basso, non producono il meglio, ma producono risultati convenzionali. Quindi ci vuole un altro partito democratico, che abbia i caratteri di una forza democratica, perché l'ideale democratico è quello che di più alto si può esprimere in questa società. Democrazia non solo in senso politico, ma economica, finanziaria, è la frontiera del nuovo secolo, far sentire, allargare i confini della partecipazione, dell'eguaglianza di tutti. Ma che la parola partito, alla quale io sono molto affezionato perché sono nato in un partito e ci ho lottato da quando avevo i calzoncini corti, oggi purtroppo è qualche cosa che fa pensare non ad una parte sociale, prendere parte di una parte della società, fa pensare a qualche cosa di ristretto in una casta di professionisti. Parliamo molto esplicitamente, noi ci dobbiamo liberare da questa sensazione.
Va bene, molto chiaro. Allora, le scrive Matteo. Matteo è iscritto al Circolo dei Giovani Democratici Paolo Maturilli di Tivoli.
Sì.
Mi fa piacere che l'onorevole Morassut sia vicino a Elish Line riguardo il suo discorso della discontinuità nella classe dirigente del partito. Approvo anch'io queste parole. Al partito serve un vero cambiamento, autocritica costruttiva e rinnovatrice. Vorrei domandare all'onorevole Morassut cosa possiamo fare noi tutti democratici per far sì che ciò avvenga. Lo ringrazio e ringrazio voi per dedicare del tempo a questo eccelso progetto radiofonico. Lo ringrazio, diciamo, come dire, come facente parte della squadra di Radio Immagina.
Radio Immagina è un'occasione, è un soggetto che anima un dibattito politico libero. Io di questo vi ringrazio, come vi ha ringraziato l'amico e posso dire compagno di Tivoli. Cosa si può fare? Beh, intanto partecipare a questa discussione in maniera attiva. Elish Line è portatrice, secondo me, di un'energia nuova. Io spero che si possa in questo congresso costituire una proposta di sinistra critica che metta insieme le energie di cui anche Elish Line è sicuramente portatrice, energie nuove nelle forme partecipative e nei contenuti, con una proposta di riformismo di struttura di sinistra, un riformismo non letterario, non cantato, non narrato, ma un riformismo di struttura che aggredisca i temi della eguaglianza, delle diseguaglianze, dei grandi freni che ancora ostacolano lo sviluppo di questo paese e per esempio mettono in dubbio l'attuazione del PNR. Noi siamo un paese che fatica a fare gli appalti, che non ha una legge sul governo del territorio, che non sa usare il suo suolo, non sa sanarlo quando ci sono i disastri e non sa usarlo per una crescita equilibrata delle città e dei territori. Abbiamo un paese diviso in 20 regioni, in 8.000 comuni, e questo è un grande freno, un grande problema per fare bene le cose in modo efficiente e puntuale. Abbiamo un mezzogiorno di cui si parla soltanto per il reddito di cittadinanza e per il ponte sullo stretto, e questo per esempio in una costituente del PD è un grande problema. Parlare e organizzare una proposta meridionalista che sia all'altezza della situazione e delle esigenze. Ecco, un riformismo di struttura significa, secondo me, parlare di queste cose. L'esigenza di un grande piano di rafforzamento della pubblica amministrazione. Abbiamo pochi medici, abbiamo pochi insegnanti, abbiamo pochi dipendenti che lavorano nei servizi di sicurezza, cioè nelle strutture di sicurezza pubblica, che lamentano continuamente inadeguatezze, inesigenze, mancanza di personale. C'è tutto questo, fa parte di una proposta di riformismo di struttura ampio, forte.
Sa, però Morassut, non il discorso narrato. È sempre lo stesso, no? Vabbè, comunque siete stati al governo, avete avuto, come dire, l'opportunità di incidere su tutto questo, no? La scuola, la sanità, l'ambiente, eppure questo, poco diciamo, si è visto. Che, questo, beh, è spesso è quello che viene,
sì,
poi rimproverato.
C'è,
no?
C'è un rimprovero da questo punto di vista, che in parte è giusto, in parte no. In parte è giusto perché noi siamo stati una forza politica un po' frenata per questi problemi interni nostri ad esprimere una politica, una proposta politica penetrante nel paese. In parte non è giusta perché bisogna tener conto che in questi 15 anni noi abbiamo avuto una destra che ha vinto le elezioni, ma poi si è rivelata puntualmente, come credo succederà ancora, incapace di affrontare le grandi contraddizioni, i grandi problemi di questo paese. Abbiamo dovuto svolgere, nostro malgrado, ma anche con piacere, perché stare al governo è anche distribuire un po' di posti, diciamocelo, un ruolo di ambulanza, di Croce Rossa. Abbiamo dovuto sostenere un paese che stava crollando. Se non ci fosse stato il PD in questi 15 anni, probabilmente l'Italia non esisterebbe più. Azzardo questo giudizio, diciamo, retrospettivo, ma questo lo abbiamo anche un po' pagato, con un limite alle nostre ambizioni riformiste. Abbiamo dovuto ingoiare anche dei rospi, e con un partito che si è chiuso in se stesso, si è sganciato da certi riferimenti sociali, ha avuto poca fantasia di espressione nella sua linea politica, e quindi noi dobbiamo ritrovare tutto questo, sia nelle forme partecipative apertissime, e sia in proposte di riforme di struttura radicali, ma non radicali nel senso estremiste, radicali che vadano al nodo dei problemi. Questo ci è mancato. Effettivamente chi ci rimprovera questo in parte ha ragioni, ma in parte deve tener conto delle condizioni storicamente determinate nelle quali il PD si è trovato.
Ma queste forme di partecipazione apertissime, no? Di cui lei devono comunque avere un perimetro, cioè chi è che, come dire,
guardi, io penso
può partecipare?
Che...
Tutti?
No, naturalmente coloro che sono, diciamo,
che si riconoscono
nella nostra carta dei, sì, valori. Guardi, il Lingotto, il PD del Lingotto, era secondo me più un movimento che un partito tradizionale. L'abbiamo parlato, chiamato partito perché ancora questa parola aveva un suo retaggio forte, ora sono passati 15 anni, ma se noi pensiamo a com'era immaginato quel Partito Democratico, fatto per forum, per esempio, aperti, e non per sezioni di lavoro, dipartimenti, ecco, queste espressioni molto partitiche di un tempo, forum aperti, mi fa pensare più ad un movimento. Io immagino, siamo a Radio Immagina, e quindi immagino una forza politica con forme di partecipazione molto aperte, molto libere, che mette in campo delle reti, che magari già esistono, che siano alla pari, che siano, diciamo, in grado di esprimere la stessa capacità di proposte e di partecipazione delle strutture tradizionali del PD. Qualcuno mi dice una cosa liquida, chiamiamola pure una forma liquida, ma all'interno di questa forma liquida molto mobile ci deve essere un nucleo solido, è il nucleo delle idee. Noi oggi siamo rachitici nel paese e anche un po' insufficienti sul piano della produzione della proposta. Noi dobbiamo costituire una fondazione di studi, di politiche, che metta insieme in rete le tante realtà che ci sono nel campo del centro-sinistra, le metta in rete e che sia in grado di aggiornare la nostra proposta, fare analisi, guardare al paese, rendere in condizione il campo democratico di offrire delle proposte aggiornate. Oggi noi questo non l'abbiamo. È questa la parte solida che dobbiamo costruire, e accanto a questa forme di partecipazione molto aperte, molto libere. E questo bisogna costruirlo, però. Questa è una costituente democratica. Non fare una riverniciatura e sperare che questo PD possa marciare un po' meglio perché ci mettiamo più impegno.
Assolutamente,
non basta,
mi verrebbe da dire,
più.
No, Morassut, poi tornerò alle domande degli ascoltatori, che però per fare tutto questo serve tempo, no?
E spesso
quello, sì, che viene obiettato, sì, è proprio questo, che invece di tempo oggi non ce n'è tanta.
Questo però è un modo per essere schiavi del tempo che ci è dato dalle forme attuali della politica e della comunicazione, dove devi stare sul pezzo continuamente. Devi palleggiare sul posto in continuazione. No, noi dobbiamo essere padroni del nostro tempo e sapere che se ci prendiamo un tempo congruo, ovviamente non infinito,
sì,
per lavorare su di noi, per interrogarci su di noi e interrogare il paese in maniera profonda, quello non è un'azione chiusa in se stessa, è una grande operazione nella società, anzi direi quasi uno tsunami nella società, che apre verso la società nuovi canali, e quindi implicitamente una grande iniziativa politica e di massa. Ho letto oggi un'intervista il titolo, sì. Adesso la devo leggere, di Cacciari, poi i titoli non li fanno gli intervistatori, li fanno i giornali, però il titolo era: il PD deve ritrovare il suo rapporto con le masse, quasi, sembra quasi un titolo banale, ma un po' il tema è un po' quello, ma ritrovare il rapporto con le masse non significa urlare di più o essere astrattamente più di sinistra o dire ci vogliono i lavoratori, no, ritrovare il rapporto con le masse significa costruire un rapporto organico di relazioni che oggi non può più essere quello del Novecento, dove il mondo era compatto. Oggi il mondo corre, si distribuisce, si disperde. Noi dobbiamo essere un contenitore mobile che però abbia al centro un cervello. A noi manca un po' questo cervello, perché le nostre discussioni sono spesso molto interessanti, ma finiscono così quasi nel nulla. E invece abbiamo bisogno di produrre idee, di produrre proposte, e poi di farle camminare su questo tappeto mobile che è diventata la società attuale, al quale non possiamo che, non dico rassegnarci, di cui non possiamo che prendere atto, perché il mondo è fatto così.
Se avete delle domande per l'onorevole Morassut, nostro ospite oggi, vi ricordo ancora il numero 342 14 26 902, le scrive Marco Senatore da Roma. Buongiorno onorevole Morassut, non crede che l'identità di un nuovo PD dovrebbe fondarsi non solo sul mediare e sintetizzare gli interessi, come si deve fare in un contesto di risorse finanziarie e amministrative limitate, ma anche sul promuovere forme di cooperazione dal basso? Nel XXI secolo è pensabile non utilizzare strumenti come l'economia delle piattaforme per condividere prassi di successo ed esperienze tra territori, imprese e cittadini? Il PD dovrebbe essere dovunque si creino e diffondano attività ambientali e sociali, non solo dove vi sono un simbolo e una lista di nomi da leggere ai media.
Io sono perfettamente d'accordo. Adesso sul contenuto delle cose che qui vengono diciamo proposte, questo dimostra, non saprei rispondere in maniera...
Ma Marco però, Senatore, l'ascoltatore.
Non saprei rispondere, diciamo, nel merito in maniera sufficientemente apprezzabile, però questo dimostra che c'è bisogno di una costituente, di un congresso, dove proposte come queste, idee come queste, possano camminare, possano fare la loro strada e arrivare alla necessità, alla possibilità di una proposta, ripeto, radicale, nel senso che va alla radice dei problemi. Poi chiaramente la politica ti impone anche delle mediazioni, ti impone anche dei tempi, ti impone anche un gradualismo. Ecco, io mi fa molto piacere che la Fondazione Matteotti mi abbia coinvolto organicamente nella sua attività, sono il vicepresidente della Fondazione Matteotti, perché Matteotti, di cui adesso avremo le celebrazioni del centenario, è un modello da seguire, modernissimo per la sinistra attuale, cioè radicale nei suoi principi e valori. Era uomo della pace ed era uomo di un antifascismo intransigente fino alla perderne la vita, ma aveva chiarissimo il senso che questi principi, questi valori profondi e radicali devono essere tradotti poi in una politica che fosse anche gradualista, riformista, cosciente che le conquiste sono parziali. E quando si parlerà in questi prossimi anni di Matteotti, questo deve venire alla luce. Noi abbiamo bisogno di questa politica per la sinistra, che un po' mi ricorda, specularmente, anche se le due figure sono molto distanti, e comunque si è celebrato un centenario che riguarda anche Enrico Berlinguer, è un centenario diverso, uno della morte e uno della nascita, e cioè la capacità di Berlinguer di essere altrettanto convinto e radicale nei valori, è convinto e integro, non radicale, in certi valori, di non aver mai derogato, ma di averli sempre saputi tradurre e far camminare la società nella coscienza che ci vogliono delle tappe. E entrambi figure di grande rigore morale, che è una riserva che va rimessa al centro della sinistra, non per fare i moralisti, ma l'essere un po' diversi dal mondo che da certi aspetti del mondo che ci circonda. Non vuol dire essere antropologicamente diversi, non vuol dire essere dei marziani, significa dire assumere un punto di vista critico, cioè il mondo ha anche delle imperfezioni, il mondo ha anche delle brutture, il mondo ha anche delle ingiustizie, noi siamo la sinistra, siamo diversi da tutto questo. E questo vale sia per Matteotti che per Berlinguer. Questa diversità berlingueriana, che poi è stata dipinta negativamente, ma Berlinguer sì, era un po' frate, aveva questo, la cosa gli veniva rimproverata fin dall'epoca, poi si è, diciamo, è diventata verità questa cosa. Ah, la questione morale, sì, vabbè, ma cosa, diciamo, quasi religiosa. Non è vero, la questione morale che riguarda come ti comporti in politica, ma anche come tu sei nella vita. noi due, tu, tieni conto di certi principi essenziali del modo di stare dentro una società che sono irrinunciabili.
Scrive Umberto Bernocchi, riforma della giustizia, attacco alla Banca d'Italia, perdita di centralità politica, eccetera. Non sono abbastanza per battere un colpo intanto che aspettiamo il segretario? Aiuto.
Lo abbiamo fatto in maniera in Parlamento, in maniera molto determinata, tant'è vero che poi queste dichiarazioni sono state anche ritirate. Non è la prima volta che in questi primi giorni ministri, sottosegretari della destra si stanno sbizzarrendo a dire delle cose, poi se le rimangiano. Ecco, questo è un po' uno dei problemi della comunicazione politica attuale, dove poi tutto si perde. Tu puoi dire una cosa, rimangiarti al giorno dopo è persa, nessuno se lo ricorda più. Evidentemente qualcuno ha capito il giocattolo, come funziona, e manda intanto un segnale, poi fa la smentita che però conta di meno. Ecco, questo tipo di azione è molto negativa, noi l'abbiamo stigmatizzata in Parlamento, ed è molto grave perché dire che la Banca d'Italia è in mano ai privati significa dire una castroneria politica, però significa anche dare un segnale molto grave di attacco alle istituzioni.
Allora, due messaggi, scrivono al 342 14 26 902. Stefano Bronzini: prima aspettiamo a valutare i candidati, adesso abbiamo Costituente, Bussola e poi Camillo. La domanda sorge spontanea: siamo sicuri che con tutte queste candidature non finiamo con un'altra scissione? Morassut:
ma io mi auguro naturalmente di no, perché le scissioni che cosa portano? Non portano mai a niente. Nella storia della sinistra le scissioni sono state soltanto fonte di disastri, tanto più lo sarebbe adesso. Certamente io francamente da questa Costituente non so che aspettarmi, l'ho detto all'inizio. Voglio vedere bene le piattaforme dei candidati, non ho pregiudizi su nessuno. Mi interessa molto come sta conducendo Elie Schlein la sua campagna di candidatura. Vedo una freschezza.
Che cos'è che la convince in modo particolare?
Beh, vedo una freschezza, una rottura, perché questo partito ha bisogno di rompere qualche meccanismo, ha bisogno di un elemento di discontinuità, persino per certi aspetti traumatico, di risvegliarsi da un sonno profondo, ed Elie Schlein è in grado, secondo me, sta camminando su una strada che è in grado di accendere questa miccia, questo elemento di rottura. Poi naturalmente dentro questo messaggio ci va messo quel riformismo forte di struttura che dicevo prima, ci vanno messe dentro delle cose sulle quali credo Elie Schlein stia lavorando, a partire dalla grande questione ecologica, ambientale, che però sono un riformismo forte. Una volta si diceva riformismo forte, beh, è un'espressione alla quale io non so trovarne un'altra. Un riformismo forte di struttura, non narrato, non raccontato, non letterario, come purtroppo per certi aspetti, e non voglio essere eccessivamente autocritico, noi in questi anni abbiamo fatto. Ecco, abbiamo un po' narrato il riformismo. Qui bisogna andare alla radice di certi problemi e poi sapere che quella radice ti porta anche a fare delle politiche parziali o cercare di ottenere dei risultati parziali, ma farli. Il fatto, ripeto, forse per deviazione professionale, perché ho fatto spesso questo nella mia vita, il fatto che oggi non siamo in grado di governare il nostro suolo, la nostra terra, è un fatto gravissimo. L'Italia, mi consenta questa divagazione,
prego,
se ho tempo, l'Italia è un paese che ha costruito il suo capitalismo arretrato non sulle ricchezze del sottosuolo, non sfruttando il sottosuolo, perché noi ricchezze del sottosuolo non ne abbiamo mai avute. Abbiamo sfruttato, per creare la necessaria accumulazione iniziale del capitalismo, il suolo. Abbiamo sfruttato il suolo in un paese dove di suolo abitabile ce n'è poco, perché noi siamo un paese, il quarto paese più denso d'Europa, 313.000 chilometri quadrati per 65.
Forse Ischia è l'ultima,
Ischia
come
è
dire,
un
l'ultimo caso,
Ischia,
no?
È un
in
caso.
Ordine di tempo.
Però
di quel...
il fatto che noi abbiamo questa condizione di fragilità e di sfruttamento del suolo ai fini economici, ai fini dell'arricchimento e della tenuta di un capitalismo fragile e arretrato, determina il fatto che non abbiamo leggi adeguate. Abbiamo una legge nazionale sull'urbanistica che dura da 80 anni, abbiamo norme terribili sul dissesto idrogeologico che si montano appresso una con l'altra, procedure, prima Italia Sicura, poi altre cose, e non riusciamo a rendere governabile la nostra terra, dato che poi la terra è dove atterra tutto. Infatti si dice le opere del PNR devono atterrare,
te, esatto,
perché la terra è l'ultimo momento in cui tu fai muovere l'economia. è l'ultima stazione dalla quale poi fai muovere l'economia, crei lavoro, crei ricchezza. Noi non abbiamo un governo della terra, questa è la principale riforma di struttura che noi dobbiamo affrontare, ma affrontarla vuol dire affrontare grandi opposizioni, grandi scontri anche di classe, non fosse altro che nel 62 abbiamo sfiorato un golpe per queste cose, ma sono temi ancora vivi, eh?
Allora, siamo quasi al termine di questo filo diretto. Onorevole Morassut, due ultime domande. Intanto, scrive Stefano Bronzini, deve essere l'occasione buona per dare esempio di democrazia, di capacità di dibattito all'Italia. Il o la segretario o segretaria eletto o eletta è il segretario o segretaria di tutti e tutti lo riconoscono o la riconoscono. Soltanto così il PD può uscirne a testa alta e tacitare le mille cornacchie che si nutrono solo di divisioni.
Certamente, è chiaro che il segretario deve essere sempre un punto di riferimento per tutti. Io personalmente mi sono sempre comportato correttamente con tutti i segretari che ho avuto. Naturalmente, poi se ci sono idee diverse, uno le dice, e questo dissenso, qualora c'è, deve essere anche rispettato, deve essere anche tenuto dentro, ecco, tenere dentro. Il PC, che era un partito monolitico, si raccontava, però alla fine aveva questo elemento di, non so se è ripetibile, però forse sì, perché non è un fatto di antichità, è un fatto proprio di civiltà politica, unità del movimento, che è più forte se tu il dissenso sai tenerlo dentro e sai elaborarlo in una proposta di mediazione e di tesi-antitesi, per usare un'espressione hegeliana, che ti porta più avanti. Beh, se invece noi consideriamo il dissenso una cosa che deve star fuori, si deve nascondere, gli bisogna tappare la bocca, e purtroppo questo nel PD qualche volta è successo.
Eh sì, ahimè sì. Allora, Franco Tonelli scrive semplicemente: qualcuno mi sa dire il senso della manifestazione del PD del 17? Ho partecipato a tante manifestazioni, però questa proprio non so dove collocarla. Spero non sia per fare concorrenza ai grillini, come qualcuno ha detto.
Ma veramente, sono i 5 Stelle che stanno facendo concorrenza a noi, che vedo Conte molto impegnato.
Sì, oggi a Torino, se non...
Fa un giro di relazioni con i sindacati, e fa il leader politico come fanno tutti, questo è giusto, è uno stimolo al PD, perché questo vuol dire che noi non abbiamo più quella rendita di opposizione che per 50 anni è stata una carta, no? Anche quando eravamo in difficoltà, però c'era sempre la rendita da spendere dell'opposizione, quindi è uno stimolo a far meglio. Non considero Conte, l'ho già detto, un uomo di progressista. Questa patente che gli è stata data in un momento in cui c'era una certa situazione di alleanze. Conte era presidente del Consiglio con una certa alleanza politica, però se devo dare un giudizio più essenziale, io non considero Conte un uomo politico progressista. Gli darei più la definizione di un populista moderato, che adesso ha un solo obiettivo però, e questo mi dispiace. Perché un uomo politico deve avere un obiettivo che va oltre gli interessi di parte. Lui vuole superare il PD, vuole essere, fare il sorpasso per accreditarsi, che è legittimo, non dico che non sia legittimo, ma mi pare un obiettivo molto limitato. Poi sta a noi evitarlo, con una proposta che sia competitiva nel modo giusto, perché non vuol dire fare litigare, vuol dire che sei più bravo a dire le cose, a stare dentro i problemi, a stare nel paese. E credo che non sia difficile, perché il Movimento 5 Stelle è un partito leaderistico, ma che ha alla fine gambe fragili nel paese, gambe molto fragili.
Allora, siamo arrivati al termine. Io mi scuso, fra l'altro, con tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che per motivi di tempo resteranno fuori. Ci hanno mandato le loro domande, ma non riusciamo, diciamo, a rispondere a tutti. L'ultimo messaggio è di Matteo, è un ascoltatore che ci segue con molta attenzione, da Cuneo. Buongiorno, onorevole Morassut. Volevo chiederle se non pensa che sul congresso PD ci sia un eccessivo clima di negatività, ostruzionismo, direi quasi rassegnazione circa l'esito finale, clima alimentato da media, elettori del centrosinistra, ma presente anche all'interno dello stesso PD. Io credo che questa fase sia davvero un'opportunità unica per chi vuole davvero bene al Partito Democratico e al centrosinistra per cambiare e migliorare nettamente le cose, ma mi permetto di dire che dobbiamo prima di tutto crederci di più, essere più determinati e positivi.
Sì, essere determinati e positivi e crederci non vuol dire non dire dentro un congresso quello che si pensa veramente, anche sugli aspetti che non convincono, come ho fatto io in questa occasione, come ho fatto, dopodiché poi io il congresso lo farò con tutte le mie energie. Fare bene un congresso significa fare un dibattito vero, perché se si fa un congresso, come dire, retorico, in cui innalziamo le nostre bandiere soltanto perché dobbiamo mostrare la nostra salute, questo non è un congresso. Dobbiamo fare un congresso vero, che vada al nodo delle questioni, e questo porta la salute al partito. Io mi auguro, ripeto, non che continui il congresso dopo le primarie, ma che chi sarà il leader di tutti o la leader di tutti prosegua un'azione che adesso è insufficiente, secondo me, di ampia apertura del nostro rapporto col paese e di assorbimento e scambio.
Quindi che l'elezione della segretaria o del segretario non sia che l'inizio, in sostanza, di questa fase.
Sì, secondo me può
fase.
Essere l'inizio di una costituente ancora più profonda, di scambio, di interrelazione più fitta con un mondo democratico e di sinistra, che secondo me è potenzialmente anche maggioritario in questo paese. Mi consenta l'ultima battuta, io non vedo male una riforma elettorale alla francese su collegi uninominali. Io ho fatto la mia campagna elettorale in collegio uninominale, ed è bellissimo sapere che ti scontri con degli avversari e che chi ti sostiene non ha correnti, vede soltanto te come il carro armato, scusate l'espressione militare, che può vincere o può perdere. Una battaglia, una legge elettorale alla francese, anche con un sistema costituzionale modificato in senso semi-presidenzialista. Perché noi dobbiamo competere con la destra sulla democrazia che sappia governare. Io non vedo con questa destra il rischio dei carri armati per strada. So che questa affermazione può dettare scandalo. Non li vedo questi carri armati per strada. Vedo una destra talmente pasticciona, incapace, che non sa dove mettersi le mani, che si pesta i piedi, che fa casini e che noi dobbiamo contrastare. Ma questa idea che noi torniamo a fare il proporzionale con cui facciamo le alleanze, poi competiamo con Conte, poi competiamo con... Mi pare una cosa che, per com'è i valori del PD, non può funzionare. Noi abbiamo, secondo me, bisogno di sfidare la destra su questa proposta che loro hanno fatto. Il sistema semipresidenziale alla francese con quella legge, io lo vedo ancora, tra l'altro era la nostra legge, era la nostra proposta, lo vedo ancora come una possibile proposta percorribile.
Onorevole Morassutta, senta, siamo arrivati al termine, vogliamo alleggerire un attimo la chiacchierata, perché so che lei, insomma, è un uomo di sport, tifoso di calcio, non dirò la squadra naturalmente, Chi vince il mondiale? No, perché penso... qui sono rimasti il Portogallo, il Brasile, la Croazia, l'Inghilterra, la Francia, l'Argentina, l'Olanda e poi la sorpresa Marocco, che sì, ieri ha eliminato la Spagna.
Io penso, non è che faccio pronostici, però penso il Brasile sta esprimendo un gioco fantastico, veramente fantastico.
Il solito Brasile, no?
Però sarebbe anche la Francia. Questa cosa del Marocco ha dei significati profondi. Per il Marocco battere la Spagna e affrontare il Portogallo, potendolo forse, chissà, anche sconfiggere, è un qualcosa che fa uscire un sentimento secolare, profondo, no? Sappiamo che cosa vuol dire quell'area del Mediterraneo, come è cambiata nella storia, la riconquista dei cattolici, e la precedente presenza degli arabi nella penisola iberica. Quindi secondo me ha una serie di significati incredibili. Però penso che il Brasile questa volta veramente, a meno che noi abbiamo avuto dei Brasili fantastici, delle squadre del Brasile,
l'abbiamo anche battuti, però,
e l'abbiamo,
no?
Battuti
penso l'82
con
quella...
l'intelligenza e col talento che in questa fase ci manca, sembra mancarci, siamo un po' scarsi in questa fase.
Gli è mancata l'Italia in questi mondiali?
È stata sfortunata, perché povero Jorginho, sbagliare due rigori con la Svizzera è veramente una cosa pesantissima, perché saremmo stati al posto della Svizzera in questi mondiali. Qui siamo stati sfortunati, ma non abbiamo espresso un bel gioco, non abbiamo espresso un bel gioco, e ancora vedo una nazionale che stenta, che fatica molto, macchinosa, con poco talento, la palla tra i piedi.
Vabbè, tempo ne abbiamo, no?
Speriamo.
Per ripensare la squadra in vista dei prossimi mondiali. L'onorevole Roberto Morassutta, grazie, buon lavoro,
grazie
a presto.
Grazie a voi, grazie.